Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione e da Giuseppe Mauriello, al quale ci affidiamo per la realizzazione tecnica, un cordiale saluto a quanti ci seguono. Nella nostra galleria di personaggi, oggi conosceremo un funzionario di origine africana e una donna generosa. I loro nomi sono Ebed Melech e Tabitha.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Anche oggi vogliamo far emergere dalla folla dei personaggi che entrano in scena negli Atti degli Apostoli un'altra figura minore. È una donna. Siamo a Giaffa, antica città della costa palestinese, ora diventata una specie di città satellite o di sobborgo antico e grazioso della moderna Tel Aviv. Qui viveva una cristiana di nome Tabitha, un vocabolo che in aramaico significa gazzella, e che è tradotto da Luca nella sua seconda opera, Gli Atti, col greco Dorcas. La gazzella, parola che deriva dall'arabo gazzal, è uno degli animali simbolici cari al Cantico dei Cantici. La storia di Tabitha Dorcas ce la racconta Eleonora Mazzoni.
Tabitha Dorcas era una donna generosa, caritatevole, solidale con tutti coloro che erano in necessità. È per questo che, quando muore e viene allestita la camera ardente al piano superiore della sua abitazione, è tutto un accorrere di donne vedove o povere in lacrime. Anche San Pietro, subito informato del decesso e accorso a visitare la salma, è accolto da tutte le vedove in pianto che gli mostrano le tuniche e i mantelli che Dorcas confezionava quando era tra loro. E a questo punto che si fa strada in Pietro una decisione ardita. Perché non invocare l'aiuto di Cristo, che aveva resuscitato dai morti non solo Lazzaro o il figlio della vedova di Nain, ma anche la figlia dodicenne del capo della sinagoga di Cafarna o Gairo? Così che anche Tabitha si è ridonata alla comunità cristiana di Giaffa. Pietro, allora, fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: «Tabitha, alzati!» Essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva. La cosa si riseppe in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. È evidente che Luca, come non di rado gli accade di fare, modella l'atto del discepolo su quello del maestro, cioè Cristo, così da far intuire quale sia la vera sorgente della guarigione o della vita ridonata, secondo i casi diversi dei miracoli compiuti dagli apostoli. Nell'episodio di Tabitha, il pensiero corre sia all'episodio della figlia di Gairo, sia a quello del figlio della vedova di Nain. Nel primo caso si ricorda esplicitamente che Gesù, giunto nella casa, non lasciò entrare nessuno, mentre fuori tutti piangevano e facevano lamento. Poi, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati!» Anche al giovane morto di Nain, Gesù dice: «Giovinetto, dico a te, alzati!» Pietro, dunque, ripete gesti e parole di Cristo. Ed è per questo che il suo atto è una proclamazione della potenza salvatrice del risorto. La scena della resurrezione di Tabità sarà dipinta da Masolino da Panicale, all'interno di quello straordinario complesso di affreschi su San Pietro che Masaccio porterà poi a compimento nella Cappella Brancacci di Santa Maria del Carmine a Firenze.
La voce di Geremia risuona solitaria e contestata a Gerusalemme. Così era accaduto e accadrà a tutti i profeti autentici. Essi non blandiscono, non cercano successo, non desiderano guadagni e cariche e non raccolgono consensi di massa. La loro è una parola che inquieta. Così Geremia è accusato di essere un disfattista, un nemico della patria, perché egli intuisce che ormai è scoccata l'ultima ora del regno di Giuda. Babilonia, con le armate del suo re Nabucodonosor, è pronta a sferrare l'attacco decisivo e a far crollare la città santa. Il re Sedecia, la sua corte e il popolo sono invece avvolti nelle panie di una illusione. «Ce la faremo ancora una volta», essi pensano, «con l'aiuto forse dell'Egitto e soprattutto con la nostra forza». Bisogna perciò far tacere quella voce detestabile che scoraggia i guerrieri rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo, convinto a resistere dalla propaganda di regime. È questo il prologo dell'evento che è al centro della prima lettura della 20ª domenica del tempo ordinario, anno C. E il fatto è tragico per il profeta. Egli viene quasi sepolto vivo, calato nella grande cisterna del palazzo di un principe, un certo Malchia. Il fondo della cisterna è fangoso e Geremia è laggiù, al buio, nella melma e nella solitudine più assoluta. Ma ecco entrare in scena il personaggio che vogliamo esaltare. È un uomo di corte, un funzionario di origine africana. Il suo nome è infatti Ebed Melech, servo del re, e come soprannome l'Etiope. Ascoltiamo la sua storia dalla voce di Giovanni Argante.
Ebed-Melech, pur sapendo di rischiare la collera del re, chiede udienza. Con tono appassionato perora la causa del profeta, votato a morte sicura se lasciato in quella cisterna senza cibo e acqua. Le sue sono parole convincenti, ed è per merito di uno straniero, sia pure naturalizzato ebreo, che Geremia viene estratto da quel fondo melmoso. Gli dice il re: «Prendi da qui 3 uomini e fa risalire il profeta Geremia dalla cisterna, prima che muoia». Il profeta si vede così salvato da quest'uomo dalla pelle scura e, sia pure relegato di nuovo in una prigione normale, non dimenticherà il gesto compiuto da Ebed-Melech. Gli indirizzerà allora un oracolo: «Quando la città cadrà, il Signore ti libererà. Non sarai consegnato in mano agli uomini che tu temi. Non cadrai di spada, ma ti sarà conservata la vita come tuo bottino, perché hai avuto fiducia nel Signore, nella verità e nella generosità, e non nei vantaggi del potere». La figura di Ebed-Melech scompare di scena con questa promessa di salvezza, ma entra nella storia per questo suo atto coraggioso e diventa per tutti un esempio di fedeltà alla propria coscienza e all'amore per il prossimo. Eppure è uno straniero e si rivela più generoso e rispettoso dei profeti di quanto lo siano i concittadini in senso stretto di Geremia, gli ebrei. In un certo senso, potremmo vedere in Ebed-Melech l'anticipazione di quel buon samaritano, dell'omonima parabola di Gesù, che non esita a fermarsi su quella strada solitaria per soccorrere la vittima di un'aggressione. Al contrario del sacerdote e del levita, che per evitare difficoltà e svantaggi preferiscono passare oltre dall'altra parte della strada.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.
Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.